messi a Pechino, così Taiwan replica a Donald Trump che dopo l'incontro con Xi Jinping si allinea a Pechino e dice no all'autonomia dell'isola. Dal vertice la Casa Bianca incassa il disgelo diplomatico e accordi commerciali, ma nessun impegno concreto sull'Iran. Israele e Libano concordano una proroga del cessate il fuoco di altri 45 giorni, ma la tregua resta sulla carta. Tel Aviv continua a bombardare il sud del paese, solo ieri 6 le vittime, 3 erano paramedici. Raid aerei anche sulla striscia, l'esercito rivendica l'uccisione di un leader di Hamas, 8 i palestinesi uccisi. Rai via libera alla convocazione della commissione dopo la protesta eclatante di Giachetti. Il nodo resta l'elezione del presidente del CDA. La presidente di commissione Floridia, prendo atto ma triste che si sia dovuto attendere il gesto estremo. Taranto, i 4 minorenni restano in carcere. Un 15enne ha confessato le coltellate. Dettagli degli ultimi istanti di vita di Sacco Baccarè, la cacciata dal bar, l'acqua versata addosso quando era già morto, i passanti che alzano le spalle e parlano di sceneggiata. Ora il comune gli intitola lo sportello immigrazione. Attenzione tardiva e di facciata, accusa l'associazione Babele. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 8:31 minuti, la prima edizione del giornale di Popolare Network. E cominciamo con il viaggio in Cina di Donald Trump, che riaccende la tensione con Taiwan. Rientrando da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria autonomia, ricordando a Washington i suoi impegni per la tutela della propria sicurezza, compresa la vendita di armi, e anche grazie a all'allineamento di Trump alle richieste cinesi su Taipei, uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che Washington rivendica da questo faccia a faccia il disgelo diplomatico e gli accordi commerciali. Ma questa storica visita ufficiale, la Casa Bianca sperava di più. Allora andiamo in Cina, ci colleghiamo in diretta col nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno Diana. Sì, beh, se possiamo sintetizzare, questa visita di Trump in Cina è stato un sontuoso nulla di fatto, perché al di là delle grandi celebrazioni in cui Trump è stato veramente trattato da ospite d'onore, le due versioni sono, non dico discordanti, ma sono state veramente, hanno parlato di due cose differenti. Basti vedere per esempio la politica estera. Quello che premeva Pechino per esempio era il dossier Taiwan. Ebbene, Xi Jinping ha lanciato il monito a Trump e ha ribadito il fatto che nessuna indipendenza di Taiwan dovrebbe essere mai sostenuta dagli Stati Uniti, e dall'altro lato però nella versione statunitense non si è accennato alla questione Taiwan. Viceversa, sull'Iran, al di là delle grandi dichiarazioni della Casa Bianca, in cui hanno detto che la Cina non è d'accordo, o meglio, è d'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda il divieto al nucleare per Teheran e l'apertura di Hormuz, nulla di tutto questo c'è nella versione cinese. Quindi dovremo aspettare per vedere se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Bisognerà aspettare probabilmente la visita a settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, se ci sarà, che arriverà a ridosso delle elezioni di medio termine per Donald Trump. Diciamo che la Cina è il messaggio che è passato alla propria la popolazione cinese è stata quella di una Cina che ormai è diventata centro del mondo, ormai anche dal punto di vista diplomatico, con tanto di immagini sul quotidiano del popolo in cui Xi Jinping appariva sempre sorridente e aperto, mentre Trump con il grugno è piuttosto serio. Ecco, tutto questo si può dire finora di questo viaggio, un sontuoso nulla di fatto, ribadiamo. A te Diana.
Grazie Gabriele Battaglia. Al centro del faccia a faccia di cui abbiamo appena parlato tra Trump e Xi Jinping c'era anche, naturalmente lo avete sentito, il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. Formalmente la tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN anzi riporta in queste ore che la Casa Bianca non è mai stata così vicina a riprendere il conflitto. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
La Casa Bianca sperava di ottenere di più dalla Cina sul conflitto in Medio Oriente, ma Pechino non è andata oltre la richiesta di un cessate il fuoco permanente. E a mettere in bocca a Xi le parole più forti sul tema è stato il presidente Trump, che descrive la Cina contraria all'atomica dell'Iran e favorevole alla riapertura dello stretto di Hormuz, punti su cui, di fatto, Pechino ufficialmente tace. Intanto il presidente Trump afferma di aver perso la pazienza con l'Iran e minaccia nuovi attacchi. Durante la visita a Pechino, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ristabilire l'ordine ancora una volta. Ha detto di aver accettato la tregua per fare un favore al Pakistan, pur non condividendone personalmente l'idea. Trump ha inoltre sottolineato che lui e il leader cinese condividono opinioni molto simili sulla necessità di porre fine al conflitto e riaprire lo stretto. Riguardo ai dissidi interni all'Iran, Trump ha esortato i leader dei vari gruppi di potere a raggiungere un accordo. Sulla questione delle scorte di uranio arricchito, Trump ha minimizzato l'importanza della questione. Ha detto: mi sentirei meglio se quelle scorte le avessi io, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro. Trump ha anche sottolineato che una sospensione dell'arricchimento per 20 anni potrebbe essere sufficiente, ma le garanzie di Teheran devono essere reali. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran desidera continuare i negoziati con gli Stati Uniti, riconosce una mancanza di fiducia in Washington e aggiunge che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese per ridurre le tensioni. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
Israele e Libano hanno intanto prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco, che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera, termine di 2 giorni di colloqui a Washington. Tutti i dettagli in studio mi ha raggiunto Sara Milanese.
Sì, buongiorno Diana. Era una decisione attesa, fortunatamente arrivata. Come ricordavi, infatti, il cessate il fuoco concordato finora sarebbe scaduto domenica. La proroga dunque di altri 45 giorni, 1 mese e mezzo, prevede che i negoziati intanto continuino. Il prossimo appuntamento è il 2 e 3 giugno, sempre negli Stati Uniti. Il 29 maggio però già verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi. La mediazione di Washington resta dunque cruciale, perché Israele invece spinge per portare avanti la sua battaglia contro Hezbollah, che, lo ricordiamo, non partecipa ai colloqui e ha ribadito più volte che non intende rispettare nessun cessate il fuoco. Il ruolo degli Stati Uniti come mediatore permette però anche ad Israele di continuare a bombardare il Libano. Di fatto, da questo punto di vista, la tregua resta solo sulla carta. L'esercito attacca in particolare il sud del paese, demolendo con le ruspe interi villaggi. È proprio in corso in questi momenti un bombardamento sulla città di Yomur al-Sakif, mentre è stato emanato un nuovo ordine di evacuazione per diversi quartieri della città di Tiro. Ieri Israele ha preso di mira anche un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici. I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione di un alto comandante di Hamas, morte che non è ancora stata confermata da parte palestinese. Fonti mediche della striscia parlano invece di 8 palestinesi uccisi e di altri 30 feriti.
Grazie Sara Milanese. Ed è stata una notte di bombardamenti incrociati, quella appena trascorsa, tra Russia e Ucraina. Mosca ha dichiarato l'abbattimento di oltre 130 droni sul suo territorio. Kiev, da parte sua, denuncia attacchi sulla regione di Odessa, con danni alle infrastrutture portuali e a edifici residenziali. Intanto è salito a 24 il numero di morti per i raid russi sulla capitale Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo la tregua per la festa russa della vittoria. Il 9 maggio il conflitto è ripreso con maggior vigore anche sul campo. Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham, lo scrivono questa mattina diversi quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Se fosse eletto in Parlamento, potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe seriamente valutando l'ipotesi di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero proprio intorno al nome del sindaco di Manchester. È stata alla fine convocata per il 27 maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo riguarda la nomina del presidente del CDA Rai. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giachetti, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazioni, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo poi dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Vita, giornalista politico italiano da sempre impegnato sui temi della comunicazione e della pubblica informazione.
Ma dunque, intanto massima solidarietà a Roberto Giachetti, perché ha fatto un'iniziativa che ovviamente rientra molto nella storia radicale da cui Giachetti proviene, ma è molto opportuna e molto pertinente, perché la commissione di vigilanza è bloccata dall'ostruzionismo della destra, perché non ci sono i numeri sufficienti affinché venga dato il gradimento a Simona Agnes, designata dal governo come nuova presidente della RAI. La cosa si trascina da mesi e mesi. Non ci sono i voti perché giustamente le opposizioni non vogliono votare una figura non discussa, e peraltro a causa del blocco parallelo, questa è la chiave di lettura, della riforma sulla RAI, che sta in una commissione del Senato, lo ferma, in quanto anche lì la maggioranza non ha alcun interesse, perché c'è Telemeloni che basta e avanza per riformare la RAI, come chiede l'Europa con l'European Media Freedom Act, dove qui rischiamo l'infrazione ormai di giorno in giorno.
Restano in carcere i quattro minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sacco, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro, un 15enne, ha confessato di avere dato le tre coltellate, ha poi invocato la legittima difesa. Gli altri sostengono di non avere capito che cosa stesse succedendo. È stata invece sospesa la licenza del bar dove Sacco aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato. Trascinato fuori dal bar, l'uomo è morto dissanguato sul marciapiede. Ieri il sindaco di Taranto ha annunciato di voler intitolare lo sportello immigrazione del comune, una mossa tardiva e di facciata, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione tarantina Babele.
Questa intitolazione l'abbiamo tutti trovata un'operazione molto discutibile e inopportuna, in quanto il sindaco si è espresso in ritardo con un'impostazione tutta securitaria. Non c'è stata alcuna partecipazione dell'amministrazione a questo gravissimo episodio, e che questa cosa è stata usata proprio per cercare una via di uscita e non assumersi una responsabilità politica sulla assenza completa di questa amministrazione su questo gravissimo episodio. Tra l'altro, spacciando anche durante questa cerimonia che il comune si sarebbe assunto il carico della spesa per il rimpatrio della salma, quando già la FLAI CGL aveva annunciato pubblicamente durante il presidio che se ne sarebbero occupati loro. Vorremmo che anche quella parte che continua a manifestare simpatia per questo atto ragionasse un pochino di più su quello che è avvenuto, e soprattutto che si restituisse dignità e umanità a quel ragazzo che è stato ucciso. Si dice immotivatamente, ma in realtà il motivo c'è, e il motivo è il razzismo e il riuscire a vulnerabilizzare una persona che vulnerabile non è, perché era una semplice persona che andava a lavorare come tutti quanti.
In chiusura il diario del Festival di Cannes dell'inviata Barbara Sorrentini.
Fino ad ora è uno dei film più inquietanti del concorso di Cannes 79, forse perché si ispira a una realtà moralmente incredibile e decisamente tossica. La regista austriaca Marie Kreutzer, che già con il precedente Il Corsetto aveva ribaltato la condizione femminile all'interno delle gabbie del potere, con Gentle Monster lo sguardo diventa ancora più duro. Una pianista, una famiglia apparentemente perfetta, la campagna come rifugio e poi l'irruzione improvvisa della polizia con un'accusa di pedofilia. Da lì il film scava nel buio delle relazioni, nella fiducia tradita, nella paura di non conoscere davvero chi si ama. Léa Seydoux tiene il film sulle sue spalle, tra fragilità e ostinazione, nella ricerca di una verità meno dolorosa, in una sorta di thriller emotivo. Hamaguchi Riisuke, regista giapponese premiato ovunque, Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, un Oscar per Drive My Car, ha girato Soudain in Francia, prevalentemente in un centro per malati d'Alzheimer, immerso in un giardino dove vengono trattati come esseri umani, nel rispetto di chi sono stati una volta. L'attrice Virginie Efira si confronta in lunghissimi dialoghi, filosofeggiando su capitalismo, senso di colpa, malattia, morte, arte, con una regista giapponese con pochi mesi di vita che sta portando in scena a Parigi uno spettacolo su Franco Basaglia. Più di 3 ore di film in cui chi guarda osserva lo scorrere di una quotidianità che mostra che da vicino nessuno è normale.
Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.